Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, femme palestinienne de Gaza.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
Sommario della puntata. Trump riunisce il Board of Peace. Tra le foto di rito e le colonne sonore della sua campagna elettorale, di concreto e di pacifico c'è molto poco. Ma dietro le quinte, Washington si prepara alla creazione di una base militare nel sud di Gaza. Primo giorno di Ramadan. A Gaza si prova a vivere, tra dolcetti nelle strade e decorazioni fatte dai bambini con le lattine. In esteri, la testimonianza dalla striscia. Regno Unito, arrestato l'ex principe Andrea per i suoi legami con Jeffrey Epstein. Un epilogo con pochi precedenti storici per il fratello del re. Un processo epocale. Al via oggi il procedimento legale contro il gigante petrolchimico francese Total Energies, portato in tribunale da un gruppo di ONG e dal comune di Parigi. Dal bacino permiano al Golfo del Messico, da dove il gas parte sulle navi dirette verso l'Europa. Seconda puntata del reportage di Recommon. World Music, Les Victoires de la Musique. Ai Grammy francesi, mentre il paese vira a destra, i premi vanno tutti ad artiste donne e africane. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
A Washington oggi Donald Trump ha riunito per la prima volta il suo Board of Peace, insieme a lui sul palco vari leader, quelli che hanno accettato il suo invito, tra gli altri il presidente argentino Milei, il presidente della FIFA Gianni Infantino, l'ungherese Orban, il leader di Egitto, Qatar, Turchia, eccetera. La riunione è stata caratterizzata soprattutto da foto di rito, colonne sonore da campagna elettorale come la amata da Donald Trump YMCA e frecciatina ai paesi che hanno scelto di non partecipare. Di concreto però e soprattutto di chiaro c'è ancora molto poco. Noi siamo in diretta con Roberto Festa. Buonasera Roberto.
Buonasera Martina e buonasera agli ascoltatori.
Ecco, che cosa ha detto Trump e cosa è uscito da questa prima riunione del Board of Peace?
Allora, una delle sue frasi ha detto: in termini di potere e prestigio non c'è mai stato nulla di simile. Circondato dai membri della sua amministrazione, esaltando continuamente i suoi successi a Gaza e altrove, Trump ha affermato che la guerra a Gaza è finita, quindi ha ignorato le continue violazioni del cessate il fuoco da parte di Israele e il fatto che Hamas non sembra al momento davvero intenzionata a deporre le armi. Trump oggi ha promesso che gli Stati Uniti verseranno 10 miliardi di dollari per finanziare il board. Kazakistan, Azerbaigian, Marocco, Bahrain, Qatar, Arabia Saudita, Uzbekistan, Kuwait e Emirati Arabi contribuiranno con altri 7 miliardi circa di dollari. Le truppe, che alla fine comprenderanno fino a 12.000 poliziotti e 20.000 soldati della Forza Internazionale di Stabilizzazione, saranno distribuite in 5 settori di Gaza. Trump ha detto che il suo board intende collaborare molto strettamente con le Nazioni Unite in futuro, ha anche però assunto un tono aggressivo proprio nei confronti dell'ONU, spiegando che il board veglierà molto strettamente, ha detto, sulle Nazioni Unite per assicurarsi che funzionino correttamente. Non sono mancati, appunto, come dicevi tu Martina, i toni polemici verso chi non ha voluto entrare nel board. Alcuni paesi stanno giocando a nascondino, ha detto il presidente. In generale, ancora una volta, più che cose concrete sono emersi i dubbi, le incognite. I 10 miliardi che Trump promette, allora, non sono stati richiesti da nessuna parte e il loro stanziamento lo deve votare ovviamente il Congresso. E poi permangono tutta una serie di incognite sulle strutture di finanziamento, di governance, che restano sostanzialmente legate al volere, ai desideri di Donald Trump.
Ecco, nel frattempo questa mattina, secondo quanto riportava il Guardian questa mattina, l'amministrazione Trump starebbe progettando di costruire una base militare a Gaza, una base militare con circa 5.000 uomini. Di che cosa si tratta?
Ma allora, Martina, il giornale il Guardian ha visionato, ha potuto visionare in esclusiva documenti che girano proprio tra i funzionari del Board of Peace e che prevedono la costruzione di questa base militare a Gaza, 1400 metri quadrati, protetti dal filo spinato, circondati da 26 torri di guardia blindate, con un poligono di tiro per le armi leggere, una rete di bunker, un magazzino per l'equipaggiamento militare. La base, che dovrebbe ospitare circa 5.000 soldati, sarà il centro operativo, diciamo, della futura forza di stabilizzazione internazionale, che secondo il progetto votato dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU dovrebbe gestire la sicurezza nella striscia e addestrare le future forze di polizia palestinesi. L'area scelta per la base sarebbe una zona desertica nel sud di Gaza, che i rappresentanti, tra l'altro, delle aziende appaltatrici del progetto avrebbero già visitato. Restano anche qui un sacco di incognite, cioè non è chiaro chi sia il proprietario del terreno su cui dovrebbe sorgere il complesso, non è chiaro quali saranno le regole di ingaggio, no, di questa forza militare nel caso, non so, di nuovi bombardamenti da parte di Israele o attacchi da parte di Hamas. Non è chiaro quali paesi parteciperanno a questa forza. Soprattutto c'è un tema di carattere giuridico di enorme portata, cioè chi ha dato agli Stati Uniti il diritto di costruire a Gaza una base militare? Senza appunto una qualche legittimazione giuridica internazionale, la base rischia di essere quello che molti palestinesi già dicono essere, cioè un atto di occupazione militare.
Grazie Roberto, buon lavoro.
Ciao, 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 grazie.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Mentre a Washington il Board of Peace sorride davanti alle telecamere e balla sulle note di YMCA, a Gaza si prova a sopravvivere e il ministro della difesa israeliano Katz ha detto che le truppe israeliane non lasceranno mai l'area occupata della striscia. In più, uno studio pubblicato oggi dalla rivista medica Lancet stabilisce che nei primi 16 mesi della guerra a Gaza sono state uccise più di 75.000 persone, almeno 25.000 in più rispetto al bilancio che era stato annunciato all'epoca dalle autorità locali. La ricerca ha anche rilevato che i dati forniti dal Ministero della Salute di Gaza sulle percentuali di donne, bambini e anziani tra le persone uccise erano accurati, quindi si parla di più dell'80%. Ieri intanto a Gaza è iniziato il Ramadan, come dicevamo, nonostante tutto nella striscia si prova a sopravvivere. Fatima, un'insegnante palestinese che vive da sfollata nel centro della striscia, ci racconta di come nonostante tutto si provi a celebrare il mese sacro per l'Islam. Sentiamola.
The situation is not the best, actually, to be honest.
La situazione non è delle migliori, se così si può dire. Siamo tutti molto stressati perché si continua a parlare di nuove chiusure delle frontiere e di impedire l'ingresso di alcuni beni durante il mese del Ramadan. Ad esempio, si parlava di impedire l'ingresso di uova e di alcuni alimenti a Gaza. E i prezzi sono aumentati per questo motivo. Quindi potete immaginare come viva questo momento una famiglia in una tenda, sfollata e senza reddito, senza stipendio, senza niente. Come può sopravvivere durante il Ramadan? C'è anche un altro fattore che ci preoccupa qui a Gaza. Si parla nelle strade di un ritorno dell'aggressione. Quindi siamo sempre sotto stress.
So we are all the time under stress. We are trying to celebrate Ramadan. We are trying to let children feel that everything is okay while it's not okay. To be honest, alhamdulillah for everything.
Cerchiamo comunque di celebrare il Ramadan. Cerchiamo di far sentire ai bambini che va tutto bene, anche se in realtà, ad essere onesti, non va bene niente. Ma noi siamo un popolo forte, quindi continuiamo a vivere. Le persone sono in giro e per le strade si vendono i dolcetti del Ramadan, anche se la maggior parte delle persone non può permettersi queste cose. Ma almeno in qualche modo si può vedere la festa e anche i bambini sono felici. Stanno realizzando delle decorazioni per il Ramadan con le lattine delle bibite. Anche i miei nipotini ci stanno lavorando. Quindi in qualche modo proviamo a celebrare, con cibo, frutta, dolci, decorazioni. Ma ovviamente è diverso rispetto al passato. La gente ha anche paura che durante ogni Ramadan ci sia un'operazione di terra. Abbiamo paura che attacchino in un'area dove i militari non sono presenti. Mi riferisco alla parte occidentale di Gaza, vicina alla parte centro-occidentale di Gaza, vicino al mare.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Svisa se surfe, j'tire un doigt. J'peux pousser la mélo, j'peux faire que ça. Encerclé par les faits, j'prie comme Baba. T'as vu un coin de paix ou à Gaza? À Gaza. Sœur, c'est le seul sujet. Mon Dieu, c'est fou, j'entends Gaza prier. Effacez-moi là de son écart. Mon plus d'âme de sentiment futur cramé. Peut-être que la distance a aveuglé des cœurs. Pour tous ces morts, je vais déposer quelques fleurs.
L'altra grande notizia di oggi arriva dal Regno Unito e riguarda l'arresto dell'ex principe Andrea, il fratello di Re Carlo. È stato arrestato per i suoi legami con Jeffrey Epstein, nello specifico per aver condiviso delle informazioni riservate con il defunto finanziere Jeffrey Epstein. Re Carlo III ha parlato poco, ha commentato però molto seccamente la notizia dicendo la giustizia faccia il suo corso. Di che cosa è accusato esattamente l'ex principe Andrew? Sentiamo il nostro collaboratore da Regno Unito, Daniele Fisichella.
L'accusa è di abuso di ufficio. L'indagine potrebbe riguardare anche dei documenti che non sono al momento contenuti negli Epstein Files. Sappiamo che ci sono 9 dipartimenti di polizia di altrettante regioni in Gran Bretagna che stanno investigando anche per traffico di minori, anche per reati sessuali, ma l'arresto di oggi è stato portato a compimento dalla Thames Valley Police, che sta investigando in particolare le attività dell'ex principe quando lavorava per supportare il commercio e gli scambi internazionali del governo britannico. Dunque riguarda questa indagine le informazioni riservate che Andrew avrebbe passato a Jeffrey Epstein e in particolare documenti del Ministero del Tesoro, rapporti riservati, documenti su investimenti all'estero che poi lo stesso ex finanziere americano avrebbe potuto girare, ma questa è soltanto un sospetto al momento, ad servizi segreti, a nazioni terze. Si parla addirittura di coinvolgimento della Russia e della Cina.
Ecco, Andrew era già abbastanza squalificato, però comunque è abbastanza clamoroso che il fratello del re venga arrestato. Che reazioni ci sono state nel paese?
Beh, reazioni ovviamente di sgomento, di sorpresa. Beh, non è la prima volta che un membro della famiglia reale viene arrestato, però l'ultima volta è stato nel 1647, quando il re Carlo I venne arrestato durante la guerra civile inglese, e poi oggi Andrew, tra l'altro nel giorno del suo 66esimo compleanno, arrestato alle 8 di mattina a Sandringham, che è una residenza reale nel Norfolk, dove Andrew Mountbatten Windsor, perché ormai dobbiamo chiamarlo così, non più Principe Andrea, era stato già spogliato del titolo circa un anno e mezzo fa, viveva proprio qui nella campagna inglese perché aveva dovuto lasciare la residenza ufficiale appunto di Windsor. E dunque certo le reazioni sono state di grande sorpresa, ha parlato il Premier Keir Starmer chiedendo a chiunque abbia delle informazioni di farsi avanti per testimoniare, ha parlato soprattutto il fratello di Andrew, il re Carlo III, attraverso una lettera, ha detto la giustizia deve fare il suo corso, oggi il re Carlo III era anche a un evento pubblico, i reporter gli hanno fatto delle domande, ovviamente il monarca non ha risposto. Sappiamo che il principe Andrew in questo momento si trova in stato di fermo di polizia, però il fermo può durare non più di 24 ore, quindi probabilmente verrà rilasciato nella serata o forse nelle prime ore di domani, ma credo sia improbabile che passi la notte in una stazione di polizia. C'è da dire che Buckingham Palace qualche giorno fa aveva comunicato la totale disponibilità a collaborare con la polizia nelle indagini, però non è stata informata precedentemente dell'arresto di Andrea, dunque è anche per la Casa Reale ovviamente un colpo molto duro, però è stata una sorpresa.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Ora andiamo in Francia, dove è iniziato oggi un processo potenzialmente epocale. Si tratta di quello contro il gigante petrolchimico francese Total Energies, portato avanti da un gruppo di ONG e dal Comune di Parigi. Sentiamo Francesco Giorgini.
Un gruppo di ONG ambientaliste e il Comune di Parigi contro la multinazionale francese degli idrocarburi Total Energies. È un processo epocale quello che si tiene oggi e domani davanti al Tribunale Civile di Parigi, in attesa e magari nella speranza di un verdetto non prima di qualche mese che potrebbe rivelarsi storico. Basandosi su una legge votata nel 2017 dal Parlamento francese che impone alle grandi imprese un piano di vigilanza per limitare le conseguenze in particolare ambientali delle loro attività produttive, le ONG ambientaliste e il Comune di Parigi, in quanto parti lese, hanno denunciato il gigante petrolchimico francese per le negligenze e le insufficienze del piano di vigilanza di Total per limitare l'impatto delle sue attività sul cambiamento climatico. Per arrivare al processo ci sono voluti 8 anni di procedura e perseveranza di fronte alla strenua resistenza dell'ipertrofica squadra di avvocati della multinazionale, che hanno moltiplicato i ricorsi, gli incidenti di procedura, le strategie dilatorie e le obiezioni di competenza e di giurisdizione. Non solo, la potenza di Total, uno dei 6 più importanti gruppi petrolchimici del pianeta, con oltre 210 miliardi di dollari annui di fatturato, le ha valso il sostegno del pubblico ministero francese, che a procedura ancora in corso si è dichiarato favorevole alla non applicabilità della legge sulla questione climatica. Ma malgrado tutto si è infine arrivati al processo e per gli avvocati delle ONG ambientaliste del Comune di Parigi le negligenze e le insufficienze di Total nel limitare l'impatto climatico delle proprie attività e dei propri investimenti saranno incontestabili e sotto gli occhi di tutti, a cominciare da quelli dei giudici del Tribunale Civile di Parigi, appunto. In caso di condanna della multinazionale, le possibilità del verdetto sono larghe e potenzialmente rivoluzionarie. Si va dalla pena simbolica, per così dire, di principio già significativa, perché crea un precedente e una possibile giurisprudenza, ma nell'immediato non astringente né finanziariamente penalizzante per Total, ad una possibile pena molto più concreta che imporrebbe misure precise a Total nella produzione e negli investimenti, con multe in caso di non esecuzione che possono arrivare a 20 milioni al giorno per ogni giorno di ritardo. L'obiettivo di questo, come di altri processi simili già in corso contro altri giganti multinazionali degli idrocarburi, è di limitarne la corsa all'oro nero, rilanciata da una domanda sempre in crescita, per favorire invece gli investimenti nelle energie rinnovabili.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
E ora la seconda parte del viaggio nel bacino permiano, il più grande giacimento di petrolio degli Stati Uniti, dove viene prodotto il gas naturale per l'Europa e per l'Italia. Nella puntata di ieri Daniela Finamore di RecCommon ha raccontato la devastazione del territorio, una volta famoso per l'agricoltura, in una distesa di pozzi, torce di gas laghi tossici. Inoltre l'industria regge anche sullo sfruttamento della manodopera migrante tutelata da taciti accordi con le autorità federali, segnati questi dall'assenza dell'ICE in queste zone. Il gas del bacino permiano finisce poi nei terminali del Golfo del Messico, dove viene caricato sulle navi dirette verso l'Europa. Sentiamo allora ancora Daniela Finamore di RecCommon.
Dopo aver visto essenzialmente quindi dove il gas nasce, chiamiamo così, ci siamo spostati circa 1000 chilometri più a sud, in Louisiana, dove questo gas arriva attraverso le pipeline e poi viene trasformato in liquido. Lì il paesaggio è totalmente diverso, parliamo di quelle che sono le wetlands, cioè le zone umide della Louisiana, ci sono canali, biodiversità, e poi improvvisamente questo paesaggio viene spezzato da parcheggi giganteschi, gru, torri industriali, impianti. È qui essenzialmente dove poi il gas viene portato, viene raffreddato a meno 160 gradi, viene caricato sulle navi dirette in Europa o in Asia. Diciamo, nel corso degli anni il numero di terminal è aumentato in maniera esponenziale. Basta pensare che questa parte del Golfo del Messico, tra Texas e Louisiana, ospita l'85% della capacità di esportazione di gas naturale di cui fatto degli Stati Uniti. E gli Stati Uniti, al momento, tramite questo aumento della capacità, sono il primo paese esportatore mondiale di gas naturale di cui fatto. E noi siamo andati a vedere un pochino la compagnia che è il simbolo di questa espansione e di relativi progetti. Questa compagnia è Venture Global, che è una compagnia, diciamo, relativamente recente, è nata nel 2013, ed è la società con cui anche Eni adesso a luglio ha firmato un contratto ventennale. Abbiamo avuto modo di vedere, accompagnati anche da alcuni pescatori della zona, il loro primo terminal, che si chiama Calcasieu Pass, che è stato al centro di controversie perché durante la fase iniziale ha venduto del gas sul mercato spot, cioè ha approfittato praticamente di quelli che erano i prezzi altissimi del gas durante la crisi energetica, invece di consegnarlo ai clienti europei con cui avevano dei contratti di lungo periodo. Venture Global sta costruendo anche un altro impianto, con un altro terminal ancora più grande, quest'ultimo terminal appunto anche finanziato da Intesa San Paolo, e abbiamo avuto modo di vedere questi cantieri enormi. Ci sono circa 7.000 persone che lavorano in questi cantieri, però allo stesso tempo queste persone ci raccontavano anche che quando il terminal poi entrerà in funzione resteranno poi poche centinaia di posti permanenti, quindi l'impatto essenzialmente resta, il posto di lavoro non resta, così come sono state distrutte il lavoro di pescatori locali. Lì nella zona lavorano dei pescatori che si occupano soprattutto della pesca di ostriche. Per le attività di costruzione di questi terminal ci hanno detto che hanno perso all'incirca un milione di ostriche e i pescatori sono passati da un numero di 600 a 20 pescatori. Diciamo, il numero è molto 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 diminuito. E si tratta poi di una zona già segnata da uragani devastanti. Possono vivere sulla propria pelle le persone che vivono quel territorio gli impatti del cambiamento climatico, eppure è una zona che continua a riempirsi insistentemente di infrastrutture fossili.
E ora, come ogni giovedì, chiudiamo con la nostra rubrica sulla World Music. Prima di sentire Marcello Lorrai, però, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Le Victoires de la Musique possono essere considerate l'equivalente su scala francese dei Grammy Awards statunitensi. Le Victoires de la Musique sono nate nel 1985. Inizialmente premiavano la cosiddetta musique de variété, cioè la musica leggera, pop, rock, elettronica, eccetera, assieme alla musica classica e al jazz. Nel 94 poi musica classica e jazz sono stati separati dall'insieme delle Victoires de la Musique. E infine dal 2002 il jazz ha avuto delle victoire per conto proprio. Le victoire che fanno più notizia sono naturalmente quelle assegnate alla musique de variété. I premi sono attribuiti da un collegio composto da alcune centinaia di votanti, tra cantanti, musicisti, autori, compositori e professionisti a vario titolo dell'ambito della musica. Ma nel nuovo millennio è stato dato spazio anche al voto popolare, che, espresso attraverso internet, decide i vincitori per alcune categorie. L'edizione 2026 delle Victoire si distingue per risultati che appaiono come qualcosa di più della semplice indicazione degli artisti di maggiore successo sulla scena d'Oltralpe e che, se si considera la musica come indicativa di movimenti profondi e dell'umore delle giovani generazioni, è interessante vedere sullo sfondo di una Francia in crisi e su cui incombe il pericolo dell'estrema destra. In un commento nella sua edizione online, Le Figaro osserva prudentemente che questa edizione delle Victoire è stata sotto il segno delle donne. Artista donna dell'anno è Charlotte Cardin, canadese, ex modella da alcuni anni a Parigi. Ma chi sbanca è Theodora, 5 nomination e 4 vittorie. Rivelazione femminile, rivelazione dal vivo, album dell'anno e creazione audiovisiva dell'anno, cioè 4 delle 9 categorie considerate principali. Ma il quotidiano conservatore glissa sull'aspetto peraltro ben noto a tutti. Theodora è franco-congolese, è una donna nera. Nella sua analisi dei premi, il sito 1001dj.com parla dell'album di Theodora come emblematico di una delle tendenze forti rivelate dai premi, quella dell'ibridazione stilistica. I lavori premiati non si accontentano più di un solo genere musicale e l'album di Theodora mescola sonorità diverse, dalla musica antillana al rap, al pop, all'amapiano, alla dancehall. Oltre che nella forte presenza femminile e nella ibridazione, il sito sintetizza i risultati in valorizzazione di una nuova generazione, immagine e narrazione audiovisiva come fattori chiave, traiettorie di carriera rapide e con una varietà di profili diversi. In un suo articolo prima dell'assegnazione dei premi basato sulle nomination, il sito afrique.com saluta la crescente influenza della musica africana in Francia. Artisti franco-africani, estetiche afrodiscendenti, immaginari transnazionali. Quello che a lungo è stato relegato ai margini è ormai al centro del paesaggio francese. Afrique.com si riferisce naturalmente a Theodora, così come a Diziz di origine senegalese, alla star algerina DJ Snake e ad Aya Nakamura, artista nata a Bamako in Mali e da anni di grande successo in Francia tra le nomination delle Victoire. Il suo pop mondializzato, nutrito di riferimenti africani, emancipato dai codici tradizionali della canzone francese, ma pienamente integrato alla sua industria, non è più percepito come periferico, ma come strutturante. Scrive 1001dj.com che le Victoire agiscono oggi come un osservatorio culturale, disegnano delle tendenze, traducono delle evoluzioni della società e permettono di anticipare la direzione che prenderà la musica in Francia e, speriamo noi, magari non soltanto la musica.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.